Allora iniziamo oggi il nostro percorso che avrà, diciamo così, una figura soprattutto nella prima parte, questa figura che ci guida e che resterà poi sempre un po' come guida un po' del nostro percorso. Nella prima parte direi soprattutto in primo piano, nella seconda parte direi un pochino più sullo sfondo. Per capirci leggiamo subito il primo testo, che è quello di oggi, così ci capiamo subito dove siamo. Lo leggo, dopo vi do la citazione, così è più bello ascoltarlo. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente dal Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. E i corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Ed egli beveva dal torrente. Siamo al primo libro dei Re. Questa mattina, anche se io ho letto l'inizio del capitolo 17, in verità noi oggi ci soffermeremo sul 17, 2, 6. Cominciamo così il nostro cammino, il nostro percorso, lasciandoci guidare, condurre dall'esperienza del profeta Elia. E questa parola che abbiamo appena ascoltato è una parola del Signore per noi, che è proprio parola preparatoria al cammino di questi giorni. È proprio il Signore che ci dona una parola per entrare dentro nel cammino. La giornata di oggi vorrebbe, spero, portarvi entro questa sera, come dire, con l'anima che è entrata e che è dentro e che sente, si sente chiamata dentro a questo cammino di rivelazione che il Signore ha preparato. Il testo ci dice che Elia il Tisbita era di Galaad e poi ci dice che quest'uomo, Elia, irrompe nella vicenda del re con quella profezia che abbiamo sentito della siccità, che naturalmente è una profezia che manda il re un po' su tutte le furie. Dopo questa abbiamo sentito, ed è il testo che interessa a noi in particolare stamattina, che finalmente il Signore parla con Elia, gli rivolge un invito ed Elia fa esattamente quello che dice il Signore. Elia in questo momento si trova, e non solo in questo momento, vedremo, ma già a cominciare da questo momento, Elia si trova in una situazione un pochino delicata, perché ha di fronte a sé il re, e vedremo successivamente sua moglie, o meglio, Jezabele, con i quali dovrà spesso confrontarsi, e da parte del re e in particolare di Jezabele sarà sempre abbastanza sotto minaccia. E perciò Elia si troverà più di una volta in una situazione e nella necessità di mettersi un po' in salvo. Compresa anche questa mattina, il testo ci fa intuire che di fronte a questa profezia il re è abbastanza risentito nei confronti di Elia ed Elia ha bisogno in qualche modo di salvarsi. Questo tema, diciamo così, della fuga del profeta lo vedremo anche successivamente al capitolo 19 e sappiamo che è un tema, quello della fuga, che nella scrittura è presente ed è presente nella storia anche di diverse figure bibliche e non manca questo tema della fuga anche nell'esperienza di Gesù, perché Matteo 10, 23 ci dice che Gesù parla ai suoi discepoli e dirà quando vi perseguiteranno, e Gesù stesso, quando viene, intuisce che i farisei hanno deciso di farlo fuori, Gesù stesso fugge un pochino da questo, Matteo 12, 14, 15. È umano, è normale, fa parte della nostra esperienza umana, che di fronte alle situazioni difficili, alle sfide, ai pericoli, noi ci troviamo un po' disorientati e smarriti e ci sentiamo così in ansia e sentiamo il bisogno di nasconderci, di ritirarci, di metterci al riparo, da una parte per evitare magari il pericolo immediato, dall'altra perché, come di solito è più facile, perché se un pericolo non è immediato, però la situazione è un po' complessa e per cui temiamo un po' quello che dobbiamo affrontare, umanamente spontaneo ritirarci un pochino in solitudine per ritrovare un pochino di forza, di energia, per rimettere un po' a fuoco la nostra situazione e per poter magari recuperare qualche energia o qualche motivazione per affrontare quindi poi la complessità che comunque rimane. E infatti sarà proprio così, perché Elia tornerà dal re Acab, ma intanto il Signore lo vede così e il Signore gli parla e il Signore gli offre un riparo, un rifugio. Ed Elia ascolta questo invito del Signore e va al torrente e va per attingere copiosamente, vi anticipo qualcosa, va ad attingere non semplicemente l'acqua, anche se al torrente c'è acqua, ma nell'andare ad attingere al torrente acqua, in realtà Elia attinge più copiosamente la conoscenza di Dio e una contemplazione maggiore di Dio con una sempre più grande purezza e limpidità. Questo poi lo capiremo. Ci concentriamo sulle parole che il Signore dice ad Elia. Gli fu rivolta questa parola del Signore. La prima, versetto 3, vattene di qui. Questa espressione non è nuova nella scrittura. La conosciamo e ci fa ricordare che questa espressione, vattene, è l'incipit della storia della salvezza. La diciamo con un esempio, no? Visto che è recente. Quando uno sente l'incipit di una colonna sonora, riconosce che dice è Morricone, no? Quando uno sente vattene, dovrebbe subito riconoscere che questo è l'incipit della voce di Dio e non è semplicemente l'incipit della voce di Dio, ma è l'incipit di una storia di salvezza. È l'incipit di un viaggio che conduce a salvezza. Lo possiamo dire così: se nella storia di fede di una persona, di un credente, non compare questo vattene, è una storia senza salvezza. Direi di più, se non compare e ricompare una tantum, questo vattene è una storia senza salvezza. Non è la storia con Dio. L'ordine, la prima parola di Dio all'uomo è questa. Genesi 12:1. Il Signore disse ad Abramo, vattene. Quindi voi capite che questo vattene è l'incipit della storia della salvezza e torna. Magari oggi poi nella messa lo facciamo risuonare ancora. Quindi io credo che se nella nostra storia personale a un certo punto è un po' che uno non lo sente, perché ogni tanto deve tornare. E questo vattene che viene detto ad Elia è proprio lo stesso detto ad Abramo, perché dice lascia il luogo dove ti trovi e vai altrove, in un altro. Allora, metto qui un punto che lo fermiamo, perché poi questo alla fine degli esercizi farà da chiosa con la conclusione degli esercizi. Questo è l'incipit anche del nostro itinerario di questi giorni, di questa settimana. Ci chiediamo, questo vattene cosa vorrà dire? Cosa significherà per me? Ecco, io spero di potervi aiutare perché il Signore ve lo riveli. La seconda parola, dirigiti verso Oriente. L'Oriente, come ben sappiamo, è il luogo da dove sorge il sole, da dove viene la luce. Noi stessi nella vita parliamo di orientamento e quando anche i vescovi o un capitolo generale prepara un documento, dice gli orientamenti che indicano i documenti, indicano una direzione, una prospettiva. E direi proprio che questa settimana, questi giorni, potrebbero essere proprio fatti perché dentro alla situazione nella quale ci troviamo oggi, ieri sera scambiando qualche parola si diceva, ma a ottobre cosa diciamo prima, ma a settembre come cominciano le scuole, come cominciano, in qualche modo cominceranno, ma come cominciano? La domanda che viene fuori sotto e dico, come comincerà anche la vita, diciamo, dopo le vacanze? che ovviamente quelle di quest'anno sono ferie fatte a casa per una grandissima parte di italiani e non solo, ferie costrette a casa. Ma poi arriverà settembre e ricomincerà, speriamo il lavoro, anche se la vedo molto dura, perché gli effetti arriveranno da settembre in poi, ma se ricomincia e come ricomincerà la scuola, e la domanda è, ma come ricomincerà la vita della famiglia? Se dovesse essere davvero che c'è l'alternanza tra lezioni in presenza e lezioni non, e per cui comincia un anno scolastico che non sarà solo con un mese dove i figli sono a casa, ma saranno a casa 3 giorni alla settimana o 2, e la famiglia va al lavoro, e i genitori, e per noi uno dice, come riapriremo il catechismo, i gruppi, i gruppetti? La questione è proprio questa. Vedete come tutti abbiamo bisogno in questo momento di ritrovare un orientamento, e anche sul piano personale, sul piano della vita, della famiglia, della quotidianità. Questa settimana mi auguro, vorrei, l'ho pensata anche, perché il Signore ci aiuti proprio un po' a ritrovare in qualche modo qualche segnale per orientarci, almeno sul piano personale, perché ciascuno sul suo piano personale ritrovi il suo orientamento, no? Perché se anche intorno a me ci sono gli orientamenti, ma io rimango disorientato, ed è importante ritrovare questo orientamento per essere dentro la storia della salvezza e non esserne fuori. Il rischio qual è? È quello di vivere la mia storia, ma di essere fuori con la mia storia così come la vivo, di essere fuori dalla storia di Dio e con Dio. Ecco perché allora questa parola la dobbiamo ascoltare. Che cosa vorrà dire vattene di qui? Cosa vorrà dire dirigiti verso oriente? E poi la terza, nasconditi presso il torrente. Quando uno si nasconde, non come fanno, come abbiamo fatto da bambini quando giocavamo a nascondino, che era un gioco, invece uno si nasconde per sottrarsi, appunto, lo dicevamo prima, a un pericolo, a un rischio. L'abbiamo sperimentato nei mesi scorsi, no? Io ricordo proprio in mente qualche persona anziana che sentivo anche telefonicamente, perché non si poteva fare diversamente, e che mi diceva proprio questo, mi diceva, Don Massimo, guardi, io ho vissuto il tempo della guerra, però guardi che questa per alcune cose è più difficile. Perché durante la guerra eravamo tutti in casa insieme e ci davamo forza. Adesso io non vedo mia figlia, la vedo venire una volta alla settimana al cancello, mi lascia lì la borsa della spesa, io la saluto dalla finestra, lei dal cancello, e quando è andata io vado a prendere la borsa. E poi sono da sola tutto il giorno. È molto più dura. Però anche lì ci eravamo rifugiati per metterci al riparo da. In questo caso il nostro, questo nascondersi è invece un ritirarsi e un rimettersi al riparo, ma per favorire l'ascolto della rivelazione di Dio. Mi raccomando, non è che oggi pomeriggio, la prossima meditazione, io vengo qui alle 3:30 e non c'è nessuno. Perché tutti abbiamo fatto come Elia, abbiamo obbedito, ci siamo nascoste. Poi la quarta, berrai, ci può ricordare l'esperienza del popolo di Israele nel deserto e nel cammino si è affidato al Signore che gli ha dato il pane e l'acqua. Esodo 16, 8, 12 e Esodo 17, 6. Vi dico una, prima di meditare un attimino sulle parole, una nota sul torrente. Il Cherite è un affluente del Giordano ed è un affluente che si trova a metà tra il Mar Morto e il lago di Genezaret. Questi tipi di torrenti sono quelli che normalmente sono quelli che scorrono in quelle zone molto aride, molto brulle, molto sassose e scavano quelle gole e scorrono in queste gole quasi nascosti, no? Questi torrenti. Però tu capisci che in quella gola c'è acqua proprio perché improvvisamente il terreno arido, secco, sassoso e brullo a un certo punto diventa invece verde e lì si intuisce che in quella gola nascosta appunto c'è dell'acqua perché la terra si germoglia. Ecco, se io devo pensare, mi piace pensare in questi giorni che il torrente rappresenti un po' il simbolo della preghiera personale, della preghiera nascosta, della preghiera a tu per tu. E per cui io vi direi che questa sarà un'esperienza da vivere in questi giorni. Se dovesse mancare questa, già si inceppa il percorso già sul suo inizio, nell'incipit. Perché? Perché la rivelazione del Signore avverrà proprio in questo dialogo a tu per tu e per cui più tu ti metterai dentro questo dialogo, questo ascolto, questa preghiera personale, per cui andrai al torrente e più allora lì l'acqua arriva e germoglia la rivelazione. Direi una parola sul vattene ancora. Nella sua espressione ebraica, questo verbo potrebbe essere tradotto anche così. Vai verso un altro te stesso. Intuite che cosa si lascia un po'. Quindi lascia intuire che c'è ciò che noi siamo stati, ciò che noi siamo, e questo vattene vuole condurci a una verità di noi stessi più profonda, che è nascosta, che il Signore conosce e che a noi è sconosciuta, e che forse è una nuova verità di noi stessi che appartiene all'oggi. Non perché quella precedente fosse una non verità, ma era quella di ieri. Non so se mi sono spiegato. Ciascuno di noi ha cercato di vivere nella sua verità quando aveva 15 anni, 20 anni, 24 anni. A secondo del suo percorso, quando era studente, quando poi ha fatto la scelta, poi negli anni della formazione, poi nelle prime esperienze. È certo che la tua verità di oggi è altra, non è che sconfessa o cancella o butta via, no. È certamente qualcosa che si approfondisce, qualcosa che appunto, come dicevamo prima, è più limpida, no? Elia va verso una conoscenza di Dio, di se stesso più pura, più limpida, più autentica. E per cui anche il nasconditi sta un po' per per questo scendere dentro di te e fare davvero spazio al silenzio, alla preghiera, all'attesa della rivelazione di Dio. Allora, che cosa fare questa mattina? Ecco, io vi suggerirei questo. Vedete voi quale può essere il luogo migliore per voi, quello che in questo momento può andare bene. La cosa che è importante è che ciascuno di voi senta, prima di tutto, senta queste parole che il Signore ha detto ad Elia, comincia a sentirle dette a sé. Non è importante in questo momento chiedersi perché il Signore mi dici vattene, perché il Signore cosa... No, no, no. In questo momento la prima cosa importante è sentire queste parole rivolte dal Signore a me e provare ad ascoltarle e a sentirle su di me ben distinte tutte e quattro. Quindi vattene verso oriente, nasconditi e verrai. Provo un po' ad ascoltarle e, come dire, e a sentirle dette a me, dette per me, per questi giorni. E poi provo a, mentre le ascolto, provo a cercare di capire se tra queste in particolare ce n'è una o due che in particolare dentro di me hanno un eco più forte, vibrano, mi fanno vibrare dentro più delle altre. Questa è la prima cosa che vi suggerirei, perché se non accade questa cosa, cioè che queste parole non le sento per me, fino a quando non le sento un po' rivolte a me, sì, le posso meditare. Altra cosa è quando comincio a sentire questa parola del Signore invece. La seconda cosa è questa, è che vedo che Elia fa questa cosa, la fa, e per cui prende e la fa quello che gli ha detto il Signore. E per cui, quello che dicevo un po' ieri sera, Elia non si difende, non si protegge dalla parola del Signore che magari gli chiede anche qualcosa, gli propone qualcosa che in questo momento dice no, senti, non ho voglia. Questa cosa proprio non è una di quelle che mi... Se mi dicevi un'altra cosa la facevo più volentieri, ma questa magari proprio... Noi a volte siamo così, no? Quando uno ci chiede una cosa, come dire, certe cose le facciamo anche volentieri. Qualcuna, sì, ma non facciamo salti di gioia, però la facciamo. Ci sono delle cose che uno dice... Come tutti noi avevamo una materia a scuola che quando dovevamo studiarla la rimandavamo sempre perché era quella che non morivamo di metterci sui libri e studiare quella materia lì. Dice sì, questa ve la faccio dopo e studiavamo le altre. Poi dopo per me che arrivava il computer in classe il giorno dopo e dovevamo metterci su quella materia lì che ci stava un po' qui. Allora provo davvero ad accoglierla questa parola del Signore e a sentirla come un invito, come una chiamata in questi giorni, rivolta veramente a me, rivolta per me. E se poi tra queste parole ce n'è appunto una che in particolare vi risuona di più, ecco, su questa lasciatela veramente che vi entri dentro, no? E che vi rimanga dentro nella preghiera, mentre siete anche, non so, se fate due passi fuori, mentre magari vi fate accompagnare anche durante il giorno, non so, da la preghiera del rosario, uno mette questa cosa, dice chiedi a Maria e si prega, si dice Maria dammi di ascoltare questa parola che mi risuona dentro, che non voglio adesso capire che cosa voglia dire, lo capirò, però sento che questa parola mi risuona dentro, allora donami di ascoltarla, di accoglierla, di lasciarla entrare, fa che vada nel profondo, fa che questa parola, fa che nel dialogo col Signore, come l'acqua, scavi dentro di me. Va bene, così.